Allora, io oggi inizierei proprio con il primo autore che avevo pensato di affrontare quest'anno, e cioè Søren Kierkegaard, e mi riservo, come dire, di ritornare ad affrontare il tema generale della filosofia moderna, mentre affronterò il filosofo. Ricordate la volta scorsa, ho fatto appunto il riferimento anche proprio per rompere il ghiaccio, no? Anche per ripassare alcune categorie fondamentali della filosofia moderna. Ho fatto particolarmente riferimento a dei filosofi moderni, come Cartesio, come Kant. Sicuramente sarebbe opportuno fare un riferimento un po' più puntuale ad Hegel, dato che, come vedrete, Kierkegaard ha elaborato il suo pensiero anche in antitesi a quello degli altri. Ma io penso che proprio nella lettura dei testi di Kierkegaard e nella interpretazione, no, di questi testi avremo il tempo anche di prendere in considerazione quelli che sono i concetti fondamentali dell'hegelismo. Cioè, parlare adesso di Hegel, iniziare adesso a parlare di Hegel, potrebbe significare andare avanti fino alla fine di aprile. E allora, meglio averlo come maniglia, semplicemente, ma pensare agli autori, come dire, centrali del programma, come i veicoli sui quali noi dobbiamo percorrere questo viaggio. D'altra parte, ripeto quello che ho detto la volta scorsa, mi sembra che in passato abbiate, ricordo, no? In passato abbiate lavorato su questi grandi autori della filosofia moderna, su Kant e su Hegel, e allora alcune cose, come dire, le darò per scontate, e quando non saranno tali, e io capirò che non sono così, allora per parte mia interverrò per chiarire i concetti hegeliani, e per parte vostra, cioè, vedete di farmi le domande necessarie, no? Per poter andare avanti. Allora, questo filosofo danese, io ho distribuito una breve, brevissima antologia, e come potete vedere presente in un'antologia un po' più vasta, sull'esistenzialismo, curata da Pietro Chiodi. Avevo anche dato del materiale, una brevissima sintesi su Kierkegaard, come anche un'altra antologia. Ma insomma, vedete un po' voi se la prossima volta pensate che vi possa servire, probabilmente conviene dirlo oggi, cioè dirlo la volta precedenti in modo da sapere quante copie si può copiare. Ecco, così con me ho dato anche altro materiale, sempre su KeyAccord, oltre l'antologia, e cioè un articolo tratto da questa rivista, che è una rivista della Scuola Italiana di Studi Kierkegaardiani, è nota bene, ed è un articolo sul rapporto tra questo filosofo e lo scetticismo antico. Per cui io intendo la prossima volta, dopo aver trattato, diciamo, oggi nelle linee generali dottore Zanese, leggere e prendere in considerazione questo articolo, in modo che ci possa permettere di riprendere il discorso sul rapporto scetticismo, dogmatismo, non nella filosofia occidentale. Perché questo è il punto, no? Perché scegliere Kierkegaard? Nel periodo del successo e della ragione, sia della ragione filosofica che della ragione scientifica, cioè la prima metà dell'Ottocento, sia del successo della ragione filosofica, no? Con Hegel, che ha elaborato questo sistema dell'assoluto, no? Dello spirito, dell'assoluto, di tutta la realtà, fondato sulla ragione, arrivando ad una identificazione tra ragione e reale, la realtà. Dall'altra parte la ragione scientifica, che nella prima metà dell'Ottocento e poi oltre si afferma con i pensatori, gli scienziati, i filosofi positivisti, ecco. In questo periodo direi che il filosofo danese Kierkegaard rappresenta la voce contraria, la voce esattamente contraria. È una voce che, da un certo punto di vista, si ricollega alla tradizione fideistica, quella che si era incontrati insieme studiando Montaigne, Pascal, tra XVI e XVII secolo. E poi sicuramente quelli che hanno seguito quel corso su Montaigne e Pascal ritroveranno tante affinità, tante somiglianze. E quindi si ricollega a una tradizione fondamentalmente dubbiosa nei confronti delle capacità euristiche della ragione, cioè delle capacità della ragione di cogliere la verità in toto, delle capacità della ragione di cogliere la verità, di cogliere la verità. E poi, così come dicemmo allora studiando Pascal, anche Kierkegaard ha profondamente vissuto il suo pensiero, il suo filosofare, no? La sua filosofia. L'ha fortemente interiorizzata, anzi, è possibile, come dire, operare un rovesciamento, nel senso che il pensiero di Kierkegaard potrebbe essere inteso, così come si potrebbe fare con Pascal, come il risultato, come dire, l'altra faccia, non l'altra faccia, nel senso il portato, no, della vita stessa dell'autore, no, del personaggio. Così come viveva, così come è vissuto, così pensava, così ha pensato. Cioè una strettissima relazione tra vita personale e pensiero, e filosofia. Io ho notato molti paralleli, ecco, tra questi due personaggi. Intanto si tratta di personalità fortemente religiose, tutte e due, no? Che hanno, come dire, inteso la fede in modo radicale, entrando in contrasto anche molto duro, con il mondo, con l'ambiente, che con la comunità, no, religiosa in cui si erano trovati. Ricordate appunto le vicende, no, di Pascal. Allo stesso modo Kierkegaard, che viveva è nato, è vissuto a Copenaghen, in Danimarca, si è trovato a vivere in un ambiente protestante, questa, se volete, è la differenza, ma se ricordate, il cristianesimo di Pascal era venato profondamente di elementi protestanti. Kierkegaard invece vive decisamente in un ambiente protestante, luterano, e la sua originalità lì in quel contesto è di essersi contrapposto al modo di vivere la religiosità, la fede, di essersi contrapposto naturalmente anche le interpretazioni della fede date dai luterani della sua città, anche, diciamo, dai teologi, allora grandi teologi della sua città. Per cui famoso, insomma, sono famose le storie che riguardano, le vicende che riguardano Kierkegaard lì a Copenaghen, isolato, soprattutto in età adulta, messo anche alla berlina dai giornali locali, quindi in una situazione in qualche modo di emarginazione culturale, personale, quindi di emarginazione anche nel rapporto con i suoi cittadini, in una vita un po' difficile da questo punto di vista. E se vogliamo poi aggiungere altri due particolari, no, ci possono far pensare a Pascal mentre ripercorriamo la vita e il pensiero di Kierkegaard. Il il rapporto con l'altro sesso, con il genere femminile, molto, molto controverso e comunque molto, molto difficile. Se è vero che era stato proprio lui, a Kierkegaard, a rompere il fidanzamento con una donna che poi in qualche modo lui dice di aver sempre amato e che gli è sempre servito e che gli è servita tanto. E questo per una convinzione, profonda, secondo cui era destinato ad andare oltre la vita di coppia, noi diremmo, no? Che è la vita matrimoniale, il matrimonio, nel vincolo matrimoniale, no? Quindi familiare, andare oltre, per cui certamente si era trovato molto bene con questa donna, con questa fanciulla, allora era abbastanza giovane, si chiamava Regina Olsen, e sicuramente avevano fatto chissà quali progetti di vita in comune, e poi a un certo punto l'abbandona, perché in effetti l'abbandona, colpevole o non colpevole, no? Si porrà questo dilemma come uno dei tanti dilemmi della sua vita, quindi è chiaro che l'abbandona per Dio, no? per vivere in modo diverso. Per vivere in modo diverso significa per vivere religiosamente. E la vera vita religiosa, per chi ricorda, e badate bene, no? In un ambiente protestante dove sapete che in qualche modo l'uomo che è centrale all'interno della comunità, il pastore, ha la possibilità, in qualche modo anche il dovere, no? di sposarsi, perché deve vivere come tutti gli altri, no? Deve sentire la vita come tutti gli altri, per saper rispondere anche ai quesiti, no? per saper essere il pastore di anni. È proprio lì che invece Kierkegaard comprende, come dire, la superiorità del celibato quando si è fatta una scelta radicale di fede. In questa sua scelta emerge l'importanza di una ragione che non è la ragione scientifica, ma è la ragione che fa i conti, non è la ragione astratta, la ragione separata dalla volontà, no? Ma è la ragione mossa dalla volontà personale. E vedremo come questa convinzione, secondo cui la conoscenza della verità è il risultato di una scelta personale mossa dalla volontà, sarà anche alla base della sua critica, no, di qualunque impostazione razionalistica. Il periodo in cui è vissuto, io speravo che aveste almeno quella biografia tra le mani, per essere breve. Il periodo in cui è vissuto è stato tra il 1813 e il 1855, e quindi, come vedete, è vissuto anche molto poco. Almeno. possiamo dividere la sua vita in quattro periodi fondamentali: gli inizi dal 1813 al 34, dove hanno avuto molta importanza i suoi familiari, in particolare il padre, una persona facoltosa che poi gli lasciò anche una bella eredità che gli permise di vivere di rendita. Quindi Kierkegaard non dovette neanche lavorare, no? per andare avanti nella vita. Ovviamente dedicò tutto il suo tempo agli studi e allo scrivere, la scrittura. Da giovane fece profondi studi di teologia e di filosofia, questo è immaginabile, e per quanto riguarda la filosofia ebbe anche la fortuna di conoscere Schelling, no? Il secondo grande filosofo idealista tedesco. Andò a seguire le lezioni di Schelling a Berlino, lo Schelling che reagiva, no? Dopo la morte di Hegel era morto nel 1831, che reagiva al sistema hegeliano, quindi non lo Schelling, diremmo, pre-hegeliano, quello che aveva costituito la base, no? di lancio per Hegel, ma lo Schelling che era stato messo da parte, no? da Hegel negli anni dell'affermazione di Hegel, che aveva elaborato una filosofia che aveva recuperato, ecco, uno dei concetti che diventerà chiaro nella filosofia di Kierkegaard, cioè l'esistenza, il concetto di esistenza, contro Hegel, che aveva, come dire, anacquato, no? come si diceva, l'esistenza all'interno dell'essenza, no? L'essenza che si identifica per Hegel fondamentalmente nell'idea. Torneremo su questo. Ma voglio dire, Kierkegaard si trova a seguire le lezioni di Schelling, uno Schelling già contro Hegel, no? quindi contro il sistema hegeliano, uno Schelling che sembra recuperare il valore del concetto dell'esistenza, ma uno Schelling che in qualche modo abbastanza presto lo delude, perché rimasto, come dire, ancorato alla concezione immanentistica degli idealisti, secondo cui tutti gli esseri determinati, no? tutti gli enti determinati, tutti singolari, no? tutti gli elementi individuali, sono modi di essere di un'unica realtà. Quindi una filosofia, quella schellingiana, come quella elaborata dallo stesso Schelling nella fase dell'idealismo trascendentale, della filosofia della natura, prima di Hegel, come quelle di Hegel o come quella di Fichte, che riportavano l'individuale all'universale, la parte al tutto, dentro il tutto, no? In una concezione che privilegiava l'uno sul molteplice, no? Direi più l'uno tutto, no? sull'uno tutto universale, no? sul singolo, sul singolare. E Kierkegaard a un certo punto si tirerà fuori, no, dalle lezioni di Shemin, proprio perché, come dire, smaschererà, riterrà di smascherare l'inganno anche dello Shelling anziano. E quindi di una filosofia, molto filosofica, qui la tautologia ci vuole, una filosofia molto filosofica, di una filosofia cioè che supera il momento della singolarità nell'universale, no? Ecco. E che dimentica la vita del singolo, dimentica il singolo nella sua reale, concreta esistenza. E questo significa, per quanto riguarda la riflessione intorno alla verità, alla possibilità da parte della ragione di cogliere la verità, Kierkegaard già partiva dal presupposto, una convinzione, questo lo dirà chiaramente, no? Da una convinzione che al singolo, vedete come ripeto questo termine, che diventa categoria fondamentale della filosofia di Kierkegaard, al singolo non sia dato cogliere la verità nella sua assolutezza, no? Nella sua assolutezza con la ragione, e che quindi valide sono le critiche che mostrano come se il singolo, come dire, si rapporta al tutto, no? Al tutto, diciamo all'uno tutto, all'assoluto, non possa assolutamente pervenire al vero, che il vero assoluto, nei termini pensati dalla tradizione filosofica occidentale, non possa darsi. E concludo, come dire, questa introduzione dicendo: questo significa che se non si dà una verità, non si può dare per il singolo, per il singolo, una verità assoluta, non si può dare una verità assoluta intesa come la verità un assoluto esteriore al soggetto, no? Il soggetto quindi non può cogliere la verità relativa ad uno oggetto esterno a sé. Questo significa, no? Che non può raggiungere la verità esteriore. Allora questo significa, comunque questa è la convinzione del filosofo danese, che la verità è tutta dentro l'interiorità della persona stessa, no? La verità è tutta dentro, e questo ci ricorda Socrate, no? Ci ricorda Socrate. E se andate a vedere, insomma, sul percorso anche, gli scritti di Kierkegaard, troverete che la prima opera, la tesi del dottorato, è intitolata sul concetto di ironia, con particolare riguardo a Socrate. Socrate sarà, come dire, un personaggio che si presenterà nelle molte delle sue opere, E questo ci mostra come Kierkegaard abbia dialogare con il grande maestro ateniese. Elementi socratici ci sono, quindi nella filosofia di Kierkegaard, ma vedremo come, questo penso che sia, si possa aspettare, Kierkegaard da filosofo cristiano, no? Da filosofo cristiano, va oltre Socrate. È famosissimo per quanto riguarda alcune opere, l'opera penso generalmente conosciuta è Out, in danese è Enten-Eller, dico trattino perché il trattino è ciò che conta di più. Ciò che contava di più per Kierkegaard, anche qui mi riposo un attimo e vi faccio riposare un attimo raccontandovi una storia. Cioè, lui è stato due volte davanti al re di Danimarca, chiamato dal re di Danimarca nella sua vita, perché parlasse della sua filosofia, del suo pensiero. La seconda volta si presentò ad un certo punto, dopo l'inizio del colloquio con il sovrano, apparve la sovrana, la regina, quale fece riferimento appunto a quest'opera, dimenticandosi il trattino, aggiungendo la congiunzione E, disse lei è l'autore di Enter und Heller, no? Quindi di Out e Out diremmo, O e O, apriti cielo, no? A quel punto ha lanciato fuoco e fiamme, no? Dai suoi occhi, il sovrano se ne è accorto e ha subito liberato sua moglie da quell'incontro, chiedendole, invitandola a raggiungere le sue stanze. Per un trattino e con l'aggiunta, no, di una E, che dicono tutto invece, che dicono tutto. Dove il trattino non è un trattino che unisce, ma il trattino noi lo utilizziamo anche per unire, ma il trattino ha questo uso doppio di unire ma dividere. Ecco, in Kierkegaard il trattino divide, separa, allontana, fa schizzare le due antitesi una rispetto all'altra, nelle due parti opposte, via, out, out. Quindi questo trattino veramente una linea infinita matematicamente, ecco, per cui all'infinito c'è un out e all'infinito dall'altra parte c'è un out, non è un trattino piccolo così come quello grafico. E questo questo già ci permette di presentare il pensiero di Kierkegaard intorno alla modalità dell'esistere, alla modalità dell'esistenza. Out e poi l'infinito, l'abisso, no? Sì, fossato è out dall'altra parte, quindi non et. E quindi la necessità, come dire, di abbandonare una possibilità dell'esistenza dietro di sé e invece accogliere accogliere, dover accogliere quella che necessariamente va a connotare l'essere umano. Dicevo, senza la et, no? Quindi senza possibilità mediana, no? Senza possibilità di mediazione, senza possibilità di conciliazione. E qui intervengo ancora su Hegel, no? Sull'hegelismo. L'hegelismo invece insegnava a conciliare l'inconciliabile, no? A conciliare le antitesi estreme, tanto estreme da non essere pensate solo come antitesi contrapposte, no? Così come possono essere il polo positivo e il polo negativo della corrente, no? Ma per Hegel, no? Le antitesi erano addirittura antitesi logiche, cioè erano antitesi contraddittorie, no? Nulla che sia contraddittorio può essere conciliato nella storia della logica, a meno che non si ritorni indietro, no? Ad Eraclito, no? Filosofo il Pantare, va bene? Ecco. In Hegel, anche il contraddittorio, riceve la possibilità, ma anche il contraddittorio necessariamente, che è qualcosa di più forte, no? È destinato ad essere conciliato, no? Nella negazione della negazione, che è la sintesi, tesi, antitesi, sintesi, no? Sono i tre momenti della dialettica hegeliana: affermazione, negazione, negazione della negazione. Cito i più importanti, no? Idea in sé, la natura, che è non solo il contrario, ma proprio il contraddittorio, no? Dell'idea, e lo spirito, se volete a livello logico, essere, nulla e divenire, no? La primissima triade dialettica di Hegel: essere, l'idea di essere, perché siamo nell'ambito della logica, no? Nell'ambito del logos, l'idea d'essere, no? Che si fa il si nega, non solo si fa il contrario, ma il contraddittorio, no? Di sé, si fa nulla, idea di nulla, no? È destinata ad essere, come dire, a divenire idea del divenire. Scusate qui la. No? Perché comunque la categoria del divenire, leggeremo qui anche dei brani, è quella del cambiamento, del cangiamento, no? Del processo dialettico, quella degli altri. Per cui la contraddizione, cioè la negazione, è il motore di tutto, è il motore di tutta la vita, che prima di tutto è vita logica, per la negazione, la contraddizione. È il motore, ma necessariamente ogni contraddizione si risolve in una negazione della negazione, in una sintesi. Non a caso la filosofia hegeliana si presentava come una filosofia ottimistica, una filosofia che addirittura digeriva l'indigesto, digeriva ogni tipo di conflitto, no? Ogni tipo di opposizione, di negazione, digeriva ogni tipo di guerra, no? Anche se la guerra per Hegel è, come dire, anche come in quanto momento essenziale della negazione, no? In quanto negazione è appunto l'anima della storia. Il conflitto è destinato a risolversi. Ecco, questo è il punto. Quindi di fronte alle più gravi sciagure della vita dello spirito, lo spirito stesso, chi per lui, il filosofo, no? Deve avere un atteggiamento ottimistico, perché il movimento dello spirito, anche se è un movimento che ad un certo punto sembra tornare indietro, no? Sembra che faccia precipitare lo spirito, lo risolleva. No? Per cui c'è per Hegel, no? un destino che è un destino luminoso dello spirito. Per cui, per esempio, l'idea che si nega nella natura, no? è destinata, una volta che, come dire, decade, perché la natura, da Hegel veniva la natura, quindi l'esistenza, no? degli enti naturali, la natura veniva vista come il momento della decadenza dell'idea decaduta, in qualche modo Hegel pensava al momento della natura come un momento di estrema negatività, no? Di estrema negatività. Ebbene, va a preparare la ripresa dell'idea stessa, va a preparare la resurrezione dell'idea. E anzi, proprio perché decade, proprio perché soffre nella natura, l'idea ha la possibilità di rifarsi e di farsi come spirito, nella forma dello spirito, nelle forme spirituali, no? Nelle forme spirituali, della spiritualità soggettiva, della spiritualità oggettiva e della spiritualità assoluta, no? Tramite i singoli spiriti soggettivi, gli esseri umani, no? Riesce a realizzarsi prima in forme oggettive, che sono le forme storiche, fondamentalmente le forme storiche e quelle etiche, morali, no? E poi nelle forme assolute, quelle artistiche, quelle religiose e quelle scientifico-filosofiche, quelle filosofiche, propriamente filosofiche, nelle filosofie. Quindi un destino, quello proposto da Hegel, che era un destino che seppur contrassegnato da episodi, no? Da cadute, da episodi di sofferenza, è un destino di crescita, di sviluppo, no? Di sviluppo. È un destino luminoso ed è un destino, no? Di soluzione di conciliazione, ecco, dell'inconciliabile, dell'antitetico, nella forma razionale, attraverso la ragione, no? Raggiungendo così, se vogliamo, il momento più alto della convinzione che che si è fatta strada, no? nella cultura occidentale, dai greci, no? fino a, appunto all'Ottocento, no? Che la ragione è capace di pensare tutto, ma è capace di pensare tutto per il semplice motivo che è tutto, no? Per il semplice motivo che tutto è nella ragione, tutto è nella ragione. Tutti i singoli finiti, tutte le entità finite, determinate, no? Tutte le singolarità sono nella ragione, che è una ragione infinita. Tutto si risolve nella ragione, nella pace, no? In qualche modo contrassegnata, no? dalle sofferenze, contrassegnata dalle guerre, ma da una, voglio dire, un'affermazione comunque totale della ragione. Di una ragione tutto che prevarica l'individuale. Non soltanto l'individuale di natura, no? Non soltanto l'individuale fisico, che è ben poca cosa, no? Rispetto a esso, ma l'idea individuale o lo spirito individuale. Se si danno nella storia dello spirito spiriti soggettivi addirittura i più grandi, no? Hegel pensava anche allo stesso Napoleone, è perché svolgono quella funzione, quel ruolo che è quello di far andare avanti lo spirito, di far andare avanti tutto, no? Quindi la singola esistenza è completamente polverizzata, no? all'interno della economia, ecco, del tutto. E Kierkegaard, di fronte a questa concezione, di fronte a questa concezione, si oppone un grande rifiuto, no? Uno si allontana, ripeto, dall'idealista, comunque sia, Schelling, e poi nei suoi scritti continuerà ad attaccare Hegel. E attaccando Hegel vorrà attaccare la presunzione dell'essere finito, no? quindi il singolo esistente, di cogliere la verità assoluta, addirittura di arrivare a parlare del tutto. Torniamo ai titoli delle opere. Out, che è del 1843, poi Timore e Tremore, sempre nella stessa data, 43, sono gli anni, diciamo, più produttivi. Poi il concetto di angoscia del 1844, poi quelle che vengono considerate le opere più filosofiche, no? di Kierkegaard, e cioè briciole filosofiche, o le briciole di filosofia, esistono diverse traduzioni, che è tradotto con briciole di filosofia, ossia una filosofia in briciole, è del 44, con l'opera successiva del 46, anche questa con forti contenuti filosofici, la postilla conclusiva non scientifica alle briciole di filosofia, e poi due grandissime opere sono La malattia mortale del 49 e L'esercizio del cristianesimo del 50. Se voi andate a vedere, date uno sguardo, queste opere queste opere, tranne quelle che vengono definite dalla comunicazione diretta, sono i discorsi edificanti, discorsi proprio tipicamente religiosi, ma le opere che io ho citato, che sono quelle che vengono considerate le opere più importanti di Kierkegaard, sono state tutte quante pubblicate sotto pseudonimo. Sono belli anche gli pseudonimi. Enteneller, Out, con lo pseudonimo di Victor Eremita, Timore e Tremore, con lo pseudonimo Johannes de Silenzio, Il concetto di angoscia, con lo pseudonimo di Vigilius Aufmiensis, Vigilius, lui pensava di vigilare sulla fede, prima di tutto sulla fede dei cittadini di Copenaghen, Aufmiensis, ed è Vigilius, perché qui c'è un refuso in quel testo che dice Virgilius, ma Virgilius sarebbe tutt'altra cosa, no? Darsi come pseudonimo Virgilius, invece che Vigilius. D'altra parte non si devono avere, cioè l'unica guida di se stessi è se stesso, per Kierkegaard. Non si sarebbe affidato a Virgilio, neanche Virgilio,
né tantomeno Beatrice.
E poi la postilla conclusiva non scientifica, qui è un Johannes Trimacus. E poi l'esercizio del cristianesimo, l'anticlimatus. Pseudonimi, sotto tutte le opere, almeno le opere fondamentali, sotto pseudonimi. Non è solo così una scelta effimera, una scelta molto ponderata. Qui chiaramente gli studiosi si sono un po' sbizzarriti nel cercare di capire il perché, tanti pseudonimi, non uno solo. Potrebbe essere, questo lo dice Abagnano, potrebbe essere il sintomo della percezione, della consapevolezza da parte di Kierkegaard, della frantumazione della personalità, no? E questo è un elemento molto moderno inteso contemporaneo. Pensiamo che invece la cultura filosofica moderna, quella a cui facevamo riferimento la volta scorsa con Cartesio, era fondata su un nucleo, no? Soggettivo, di soggettività immodificabile, no? Per cui certo, le esperienze nella vita possono essere tante, sia le esperienze teoretiche, no, conoscitive, sia le esperienze pratiche, le esperienze religiose e così via, però c'è sempre c'è un nucleo, un fondamento immodificabile sul quale, no, si vanno a posare una sostanza, diremmo, una res, no? Diremo con Cartesio, sulla quale si vanno a posare tutte le esperienze. Questa sostanza è immodificabile, no? Unica, identica, no? No? Che ha e può raggiungere, che può raggiungere la piena consapevolezza di sé. E invece questo, secondo Damiano, potrebbe far pensare ad una concezione di un io che è molteplice, di un io che è molteplice, che vive diverse, che vive in diverso modo, ecco, la vita, che può vivere la vita in un diverso modo, tante maschere, il concetto di maschera è presente in Out-Out, anzi, Out-Out inizia proprio con questa considerazione che il chi dice di mandare la lettera, riferisco in particolare alla parte sulla vita estetica e sulla vita etica, l'assessore Guglielmo Wilhelm, no? Che manda una lettera e dice tu, e la manda all'esteta, a chi vive nella forma estetica, dice tu sei abituato a vivere mettendoti tante maschere, no? Passando da una maschera all'altra, no? Il via della maschera è presente nella cultura, diciamo, della cultura contemporanea, siamo cioè della frantumazione dell'io e della impossibilità di trovare un vero elemento fondante, no? un vero fondamento, un unico fondamento. Potrebbe essere questo, potrebbe anche essere viceversa, da parte di Kierkegaard, la voglia, come dire, di tenersi separato, no? Rispetto ad esperienze che pure lo hanno attraversato, che lui ha attraversato, no? Ma ha esperienze che ad un certo punto lui ha superato, no? Per cui ecco qui.
Ha scritto anche il diario di un traduttore.
E poi, ecco, l'opera, un'opera molto bella anche da leggere, sicuramente un'opera fondamentale per studiare Kierkegaard, è il diario, così come anche tutti gli appunti che sono stati ricomposti, le cosiddette carte, sono le carte di Kierkegaard, che mostrano, come dire, la genealogia, possono mostrare la genealogia del pensiero che portiamo. Il diario certamente è di grande importanza. Se avete già il testo, poi ne avete uno, potremmo dare adesso la parola direttamente a Kierkegaard, in modo da poter leggere almeno nell'ultima quarto d'ora. Le 4:15 io devo chiudere, impegno, che sapete. Io direi di cominciare la lettura a pagina 4 della quella dispensa che vi ho dato. Pagina 4, subito dopo i titoli delle opere. leggo qui, ovviamente è Pietro Chiodi, che è uno dei grandi storici della filosofia italiana del Novecento, è uno dei primi ad aver fatto conoscere l'esistenzialismo in Italia. È Pietro Chiodi che scrive qui. Kierkegaard rappresenta certamente la più radicale e categorica opposizione alla filosofia hegeliana. Il richiamo alla finitudine, guardate che il termine finitudine è qualcosa di diverso ovviamente dal termine finitezza, mentre la finitezza indica il carattere necessariamente limitato nello spazio, no? La finitudine indica il carattere necessariamente limitato nel tempo, quindi ha a che fare con la categoria del tempo. Il richiamo alla finitudine e alla singolarità incarnata dell'esistenza è spinta da lui categorialmente più a fondo che dalla sinistra hegeliana e dallo stesso marxismo. E questo ve lo spiego subito perché il marxismo, se volete qui il marxismo intendendo proprio il pensiero di Marx, sapete quanto vasto e infinito sia il marxismo nelle sue elaborazioni e interpretazioni, quante scuole, ma qui se volete ci limitiamo soltanto a Marx, secondo il quale il soggetto della filosofia, il soggetto della storia, che poi diventa in qualche modo la categoria centrale del pensiero marxiano, il concetto di classe, per cui è vero che la scienza della storia, no? Del materialismo storico, la scienza che è la scienza dell'economia, no? Dell'economia capitalistica e così via, unite con la lotta di classe servono a liberare gli uomini, no? Anche singolarmente presi, però al di là di questo, per prima cosa il soggetto storico per Marx è la classe, no? È il proletariato nell'epoca moderna, è il proletariato, la classe operaia, non si dice tizio e tizio, no? Diverso da Caio, diverso da Sempronio, ma la classe operaia, per cui il singolo, chiaro, è, come dire, è tutto interno in un rapporto chiaramente dialettico, no? Con la classe, che è il vero soggetto. Forse per questo Chiodi dice, no? Spinge da lui, dice, più a fondo, spinta questa categoria, no? Più a fondo che dalla sinistra hegeliana e dallo stesso marxismo. Probabilmente fa riferimento a Feuerbach, filosofo più eminente della sinistra hegeliana. Per Hegel, appunto, rispetto alle cose che dicevo, il singolo, vedete, lo mette con la lettera maiuscola, come dire, a indicare la consistenza, non voglio dire la grandezza, noi mettiamo la lettera maiuscola quando vogliamo presentare qualcosa di molto grande, ma mettiamo la lettera maiuscola quando ci riferiamo ai nomi di persona, e il nome di persona indica un ente esistente, no? Un ente esistente che si dà nella categoria dell'esistenza. Ecco, probabilmente qui singolo, che anche Kierkegaard mette con una lettera maiuscola, al di là non so nel danese rispetto se è una lingua affine a quella tedesca, no? Quindi certi termini comunque vanno con la lettera maiuscola, però nelle traduzioni italiane viene sempre riportata con la lettera maiuscola proprio per sottolineare il carattere singolare ed il carattere esistentivo, no? del singolo. Non è una categoria, ecco, questo è il punto, non è una categoria, non è un'idea e non può mai essere ridotta ad una idea, non può mai essere ridotta a un concetto, cioè tra il singolo con la S maiuscola, no? Quindi Tizio, Caio, Sempronio, no? E l'idea del singolo, c'è un abisso incolmabile, e l'abisso incolmabile è dato dal fatto che il singolo con la S maiuscola ha qualcosa che l'idea del singolo non ha, che è l'esistenza, che è l'esistenza. Che è l'esistenza. Questo mi permette, no, di tornare su quello che è l'elemento più importante della filosofia di Kierkegaard, che è l'esistenza. Quell'esistenza completamente svalorizzata nella tradizione filosofica, in tutta la tradizione filosofica, rispetto all'idea, no? Al concetto, all'universale, rispetto all'universale. Rispetto all'idea, viene prima l'idea, viene prima l'universale, viene prima il concetto, no? Dell'esistente. Per Hegel il singolo era risolto e dissolto nel processo con cui l'idea realizzava la propria assoluta e unitaria autocoscienza. Per Kierkegaard è la categoria fondamentale che tutto riduce a sé e alla propria possibilità. Possibilità. La seconda categoria è fondamentale per comprendere Kierkegaard. È categoria questa che fa della filosofia di Kierkegaard una filosofia altra, completamente altra, diversa, no? Da quelle razionalistiche in generale, no? Da quella hegeliana in particolare, la categoria della possibilità. Proprio perché ciò che è colui che esiste, il singolo che esiste ed esiste nel tempo, ecco qui una categoria che diventerà fondamentale, no, per capire la filosofia contemporanea fino ad Heidegger, no? La categoria del tempo, no? Che appartiene, va a definire, no? A situare, il termine situare, questo termine, a situare il singolo, proprio per questo non è la necessità, categoria che spiega, no? La categoria che permette di spiegare, di capire, no? È la categoria che permette anche di essere. Ma la categoria fondamentale è quella della possibilità, è la categoria della possibilità. Per Hegel la possibilità era tutta dentro la necessità. Torneremo sulla categoria della possibilità più volte. Per Hegel l'essere era l'idea come processo, d'accordo, immanente, no? Tutto in se stesso, quindi che escludeva la presenza di altro al di fuori di sé, e quindi in relazione al finito era in una relazione di immanenza, non di trascendenza. Per Kierkegaard è Dio come assoluta trascendenza e quindi rischio estremo e paradosso radicale. Rischio estremo, proprio perché trascendente, proprio perché abissalmente lontano, proprio perché intoccabile, no? Proprio perché intangibile, no? Proprio perché intangibile, così lontano, intangibile, no? Proprio per questo è rischio estremo e paradosso. E anche questi termini, rischio e paradosso, appartengono a, come dire, al glossario fondamentale di Kierkegaard. Per Hegel il molteplice, c'è cioè un refuso, era ordinato in un processo di mediazioni, in cui nulla era veramente perduto, nulla era veramente perduto, tutto era recuperato. Per, abbiamo visto, no? Tutto era. In qualche modo, vi ricordate la, no, il, come dire, quella frase che dovrebbe sintetizzare al massimo, tratta dai lineamenti della filosofia del diritto, no? Che dovrebbe sintetizzare al massimo la filosofia di Hegel, ciò che è razionale è reale, virgola, a proposito del trattino, ciò che è reale è razionale, no? L'irrazionale dov'è quindi? L'irrazionale non si dà, non può darsi, almeno in riferimento all'idea che si fa, no? Che procede dialetticamente. Cioè, la ragione, nel momento in cui si pensa e si fa per Hegel, riesce a digerire anche l'elemento più irrazionale. Digerisce la natura, no? Che è la negatività assoluta, il negativo per eccellenza, digerisce la natura, l'idea, trasformando dialetticamente la natura in spirito, la natura è proprio l'elemento più deteriore. Poi, se volete, vi leggerò una pagina di Hegel sulla natura, che è intesa, no, se andiamo a segmentare il sistema, può essere intesa come regno dell'inconsapevole e quindi dell'irrazionale. Proprio perché la fagocita la supera, ecco, ad un certo punto non la mette più in sé, nel momento in cui si fa spirito. Ripeto, per Hegel il molteplice era ordinato in un processo di mediazione in cui nulla era veramente perduto. Per Kierkegaard il molteplice è dilacerato ed esposto alla scelta più angosciosa. Per Hegel la realtà era un ordine necessario in cui il negativo, l'incerto, il precario non trovavano posto che come non essere, ma proprio perché non essere, esposto ad essere fagocitato in un essere, in divenire, cioè il divenire in quanto tale, lo spirito. E per Kierkegaard la realtà è essa stessa possibilità e quindi principalmente, vedete i trattini, possibilità che non, ecco, quando prima dicevamo una delle categorie fondamentali della filosofia di Kierkegaard è quella della possibilità, ecco, allora avremmo dovuto aggiungiamo adesso che la possibilità per Kierkegaard non è soltanto possibilità di, no? Possibilità che, nel senso di possibilità di diventare qualcosa, no? Possibilità di diventare qualcosa, possibilità di, io, no? Di diventare vecchio, possibilità di diventare presidente di non so quale azienda della Cirio, perché no? Presidente della Parmalat, ecco. Va bene, ecco. Ma è la possibilità, no, possibilità va intesa, questo è come dire, è il tarlo, no? che mangia all'interno, come possibilità che non, possibilità appunto, io prima dicevo vecchio, perché il problema qui è il problema della vita, che è strettamente connesso con quello della morte, no? Con quello della morte, l'essere destinati alla morte, questo già è che è già Heidegger, no? L'elemento strutturale, no? Per Heidegger dell'uomo, no? Del Dasein, no? Quello di essere per la morte. E allora, essere per la morte significa essere esposto singolarmente, parlo per me, ma questo vale per essere esposto, uso il singolare perché qui la categoria è quella del singolo, essere esposto all'annientamento, no? Essere esposto al nulla. Quindi, capite, possibilità non come possibilità che, non come possibilità di, ma come possibilità che non, come possibilità di non. L'influenza di Kierkegaard non fu grande né in vita né nei decenni che seguirono la sua morte, non ha avuto molta fortuna subito dopo, anche se capovolti in forma positivistica gli ideali romantici dominavano l'Ottocento, dice Chiodi, solo nei primi decenni di questo secolo, con Barthes, prima e poi Aspers, quindi i primi esistenzialisti veri, perché l'esistenzialismo è una filosofia del Novecento, no? Kierkegaard è stato pensato un po' come un apripista, no? ma un inattuale, no? Da questo punto di vista, apparirà in tutto il suo significato l'esistenzialismo nascente prenderà la forma di una Kierkegaard, no? Quindi della rinascita kierkegaardiana. Guardate che si può dire, cioè molti usano la dizione all'italiana qui in Italia e dicono Kierkegaard, quindi è possibile, ovviamente il primo è un ditongo e tutti lo sanno e quindi lo leggono Kierkegaard, quindi è possibile che voi sentiate Kierkegaard, è possibile che io dica anche, che mi venga così per Kierkegaard, soprattutto nell'aggettivo. Schören è il nome, qui abbiamo letto da qualche parte che vuol dire Severino, questo mi ricorda un altro Severino, in danese mi hanno detto che si dice Kierkegaard, no? Kierkegaard, anzi, più, cioè una A che diventa O molto stretta, se rimangiano i fonemi, per cui diventa Kierkegaard. Vediamo la prossima volta e cominciate a leggere queste cose, che semmai possiamo iniziare con delle vostre domande, la prossima volta.